Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla prima puntata di questa settimana, la prima puntata di Mille Voci. Staremo insieme fino alle 12, fino a mezzogiorno, con temi e spunti, vari temi e tanti spunti che ci giungono dal territorio, un territorio che anche in estate non smette di farci riflettere, ovviamente sempre con spirito critico, ma è un territorio che ci dà sempre, ci offre sempre interessanti opportunità e interessanti anche occasioni per conoscere e anche per divertirci, per stare insieme. Fra poco parleremo di prevenzione, che non si fa soltanto parlando ai giovani, ma anche coinvolgendoli direttamente, quindi la prevenzione con i giovani. E poi parleremo, andremo a San Bernardino e parleremo di aspetti naturali, naturalistici legati alle torbiere e appunto proprio in occasione di una mostra interattiva a San Bernardino, le torbiere a nord e a sud del Passo del San Bernardino. Quindi tutto questo fino alle 11, poi nella seconda parte di Mille Voci, altri spunti e altri temi. Partiamo in musica prima di ascoltare il nostro primo ospite, quindi un brano e poi Radix, Svizzera Italiana e soprattutto la prevenzione. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Giovani e partecipazione attiva, una foresta che cresce. Radix Svizzera Italiana racconta i progetti con la gioventù ticinese. Un antico detto recita: fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Cosa succede dunque quando l'attenzione si sposta dal malessere al benessere, quando ci si focalizza sulle qualità, sulla foresta che cresce, mettendo in risalto gli aspetti di salute? Questo tipo di sguardo si può coltivare. Quello che ci ha detto in una conferenza stampa Radix Svizzera Italiana venerdì scorso. E allora, per parlare di prevenzione, che non si fa soltanto parlando ai giovani, ma anche con i giovani, anche coinvolgendoli direttamente, bene, per soffermarci su questo tema importante abbiamo con noi Marco Coppola, che è direttore di Radix Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi stamattina.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Questa volta vediamo il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto.
È sempre difficile, anche riascoltando il nostro stesso comunicato, questa sua introduzione, uno dei problemi quando parliamo dei giovani o di qualunque altro tema come questo è la generalizzazione, e in qualche modo noi abbiamo cercato a Radix da sempre di valorizzare l'unicità di ogni persona. Cosa voglio dire? Quindi che spesso ci concentriamo sui fatti più problematici, quindi in qualche modo è bene far emergere tutti quegli aspetti positivi che altrimenti un po' come nel caso della foresta che cresce rimangono un po' nel sottobosco, e dall'altra è vero anche che i giovani sono molti e diversi tra di loro.
Quindi c'è molta diversità e soprattutto però spesso si tende a generalizzare. Un caso fa più rumore che magari 10.000 casi di cose che funzionano, di cose che vanno bene. Quindi anche per voi, anche per Radix Svizzera Italiana, non è sempre facile, non è sempre evidente calibrare i vostri comunicati stampa, la vostra comunicazione.
Sì, è così. Ci concentriamo sulle cose che realizziamo e quindi in qualche modo ogni tanto questa era l'occasione, perché il 26 giugno era il World Drug Day e anche a livello internazionale, oltre alla sfida del traffico illecito di sostanze, che insomma è il tema un po' centrale generalmente dettato dalle Nazioni Unite, invece negli ultimi anni si parla sempre più di prevenzione, di promozione della salute, e così abbiamo preso l'occasione per ribadire dei concetti che probabilmente sono conosciuti ma sono importanti, e poi per cercare di coltivare quel ponte che è necessario alla prevenzione verso ogni persona e verso la comunità. Quindi è vero che promuovere le risorse, prevenire i rischi è qualcosa che accade magari sempre un po' lentamente, in sottotono, ma ha molto bisogno dell'alleanza di ciascuno.
E sono messaggi quelli che i giovani mandano che non restano necessariamente confinati alla scuola, perché spesso si fa prevenzione e la si fa a scuola durante le ore scolastiche. Allora, non restano necessariamente confinati alla scuola, ma spesso vengono ripresi anche nelle amicizie, nelle relazioni interpersonali, informali di tutti i giorni. Nel corso dell'ultimo anno, nella Svizzera Italiana, sono stati quasi 4.200 gli allievi e gli apprendisti coinvolti, insieme alle loro classi, in attività educative di questo genere. Sono numeri importanti, Marco Coppola, dietro ai quali si trova però un impegno che spesso è poco visibile. Allora, la scuola sì, come luogo di prevenzione e di sensibilizzazione, ma non soltanto.
Sì, esatto. Noi oltretutto realizziamo progetti sia in ambito scolastico, come ben diceva, ma anche negli altri ambiti, pensiamo al tempo libero, lo sport, momenti più informali, ma certamente ha colto un punto importante, no? Nei progetti di peer education, cioè di educazione tra pari, che noi realizziamo nelle scuole insieme alla Lega Polmonare Ticinese, sostenuti dall'Ufficio del Medico Cantonale, l'obiettivo è quello di formare un gruppo di allievi e allievi che si candidano spontaneamente a partecipare a questi progetti e che poi moltiplicheranno i messaggi di prevenzione, pensiamo sull'alcol, sul tabacco, sulla nicotina, sui fattori di rischio, su comportamenti e così via, e lo faranno sì nelle classi, quindi vengono formati da noi e poi entrano nelle altre classi per promuovere questi messaggi, ma la grande scommessa, la letteratura scientifica ci dà conferma di questo, è che poi quei messaggi diventano loro e quindi loro li promuovono muovono nella loro vita di tutti i giorni, li moltiplicano negli spazi informali, tra amiche e amici, e questa è la cosa altrettanto importante.
Quindi coinvolgete attivamente i giovani nelle scuole, certo lo abbiamo detto, negli eventi e anche negli spazi pubblici, e sappiamo che d'estate sono tantissimi gli spazi pubblici che vengono insomma occupati dai giovani, dai giovanissimi, per manifestazioni varie, insomma ci sono tantissime iniziative e quindi i giovani ci vanno, hanno tempo, sono in vacanza e ovviamente questi spazi pubblici diventano anche spazi dei e per i giovani. Ecco, penso ad esempio a Lugano, Lugano Marittima, sarete presenti, andrete, farete insomma opera di prevenzione, di sensibilizzazione, ma soprattutto di coinvolgimento con i giovani.
Ma diciamo, rispetto ai comuni, che sono un altro partner importante del nostro lavoro, da diverso tempo abbiamo realizzato sempre in modo partecipativo un label di qualità che si chiama It's Ready e che ha proprio l'obiettivo di certificare quando una manifestazione ha tutta una serie di criteri positivi. Tra questi criteri ci sono quelli della protezione della gioventù, quelli legati alla prevenzione delle dipendenze, ma anche organizzativi e di sicurezza. Come per tutti i label, sono processi graduali, quindi ci sono manifestazioni che hanno già tutti i criteri, quindi chiedono il label e lo ottengono, e altre con le quali si fa un processo di formazione, di sensibilizzazione, di policy interne alle manifestazioni per fare in modo che migliorino aspetti. Guardi, molte volte sono cose di cui non si pensa, non perché non si vuole fare prevenzione o non si vuole proteggere i giovani, ma perché si è concentrati sull'organizzazione dell'evento, su tanti altri aspetti, e alcune cose passano sostanzialmente sottotono. Quindi la sfida di questo genere di progetti, e Lugano è uno di questi comuni che partecipa a questo progetto già dal principio, ci ha aiutato anche a stabilire insieme agli altri comuni e all'ufficio del medico cantonale, alla polizia, a tutti gli attori più importanti, quali criteri fossero veramente, veramente importanti per le manifestazioni. Lugano è una di queste città con cui collaboriamo da più tempo e che ha in atto questo genere di progetti. Ovviamente non tutte le manifestazioni che ci sono a Lugano hanno il label, proprio perché è un processo che va in qualche modo preparato nel tempo, ma per fare l'esempio il Long Lake ce l'ha, ma anche altre, e quindi nel tempo la nostra speranza e anche il nostro invito è quello per gli organizzatori di manifestazioni di richiedere il label, così di iniziare questo processo insieme a noi e anche di fronte alla popolazione avere un, come dire, un chiaro messaggio, un'immagine. Io, se penso ai genitori che chiamano da noi, che talvolta sono preoccupati, un'immagine chiara di tutte le misure che vengono prese in favore della gioventù.
Ecco, ricordiamo, Radix Svizzera Italiana si occupa di programmi locali e regionali per la promozione della salute, di azioni di prevenzione, di informazioni in particolare sulle dipendenze. Tanti sono i progetti, molte le iniziative. Marco Coppola, a livello di risultati concreti, di riscontri, si può ogni anno fare una sorta di bilancio? Le cose vanno meglio? Vedete anche voi che i vostri progetti effettivamente hanno un'utilità molto importante?
Direi proprio di sì, sia da un punto di vista dei numeri, alcuni dati li citava già lei, ma pensiamo complessivamente i nostri messaggi arrivano a quasi 300.000 destinatari e destinatari in tutto in un anno, per cui diciamo con un team abbastanza ridotto riusciamo a realizzare tutta una serie di attività molto importanti. E poi, come dicevo prima, gli effetti di questo genere di progetti si possono misurare nel tempo, è come la metafora del buttare dei semi, coltivarli con cura e vedere quei risultati dopo. Noi abbiamo la fortuna molte volte di vedere anche questi risultati nelle persone, quindi faccio l'esempio, alcuni giovani peer che collaborano nei nostri progetti negli anni li ritroviamo, perché poi magari andiamo all'università a tenere delle lezioni, li rivediamo lì, poi ancora dopo nel mondo del lavoro, e vediamo dal loro racconto, da quello che loro stessi ci dicono, quanto sono state importanti queste attività. Ovviamente ognuno deve fare la propria parte, quindi non c'è nessuna magia in questo. L'attività è basata scientificamente e la partecipazione attiva oramai sappiamo che è una chiave della prevenzione e della promozione della salute, ma anche i giovani devono fare la loro parte e anche la comunità nel suo complesso.
I giovani sono motivati? Sono diciamo così, ben disposti a relazionarsi con altri giovani per cercare di affrontare temi legati alle dipendenze, che spesso sono temi magari un po' tabù o sui quali non si vuole magari parlare troppo.
Ha ragione, all'inizio diciamo c'è una motivazione ideale, quindi spesso accettano di principio, no? Di fare i progetti perché si entusiasmano, poi certamente ci sono alcuni elementi un po' più difficili, come ha ben detto, cioè quando poi devo pensare di parlare in una classe davanti ad altri giovani o di fare un certo tipo di discorso, a volte difficile, con altri, allora magari vengono fuori delle paure, delle riflessioni, ed è proprio questo il percorso che facciamo con loro, cioè quello di cercare di prendere più consapevolezza, ed è anche questo il motivo per cui per loro stessi è un percorso di crescita in poco tempo molto positivo, perché fa venire fuori risorse che loro hanno già, ma che scoprono magari in quel momento per la prima volta o rafforzano. Quindi tutte queste paure, questi problemi che ci possono sempre essere quando uno per la prima volta fa questo tipo di attività, si riescono generalmente a risolvere nel rispetto poi delle caratteristiche che ha ognuno. Molte volte i giovani ci dicono preferiamo andare in due, in quel gruppo, in una classe, non da soli, e quasi tutti fanno così. Altri invece hanno delle altre caratteristiche, penso anche alle ricerche tra pari, e dicono io me la sento di intervistare altri anche da solo, da sola. Quindi anche in questo caso non si può generalizzare, ma generalmente i risultati sono positivi.
Prendiamo l'esempio il fumo, le dipendenze che riguardano il fumo e a tutti i nuovi modi e a tutti gli strumenti nuovi per fumare. Ecco, da questo punto di vista si vedono ancora diversi giovani, molti giovani che fumano e fumano, diciamo così, anche approfittando di quanto la tecnologia mette loro a disposizione. Sono consapevoli di quanto possa loro far male il fumo?
Qui c'è un discorso molto serio da fare, perché negli ultimi anni, come ben ha detto anche lei, il punto è che l'industria è diventata sempre più scaltra.
L'industria del tabacco.
Io penso. L'industria della nicotina, oramai sì. La chiamiamo così perché produce prodotti di diversa natura, quindi dalle puff bar fino ai sacchetti nicotinici, cioè tutta una serie di prodotti che sono come dire, allettanti per un giovane, e di cui si capisce ancora troppo poco, cioè non è ancora così chiaro nelle giovani generazioni, perché sono prodotti che emergono, come dire, in modo dinamico, velocemente, quindi non è così chiaro come lo è per il tabacco classico che questi prodotti abbiano effettivamente dei rischi. Quindi c'è effettivamente molto da fare, e anche velocemente, quindi noi cerchiamo il più possibile di tenerci aggiornati e di soprattutto tematizzare tutti questi temi e questi nuovi prodotti con i giovani, di cui loro sono comunque molto interessati e interessanti. E faccio l'esempio: quando noi ragioniamo sul percorso delle dipendenze, diciamo sempre che il facile accesso, il controllo, quindi sono alcuni elementi importanti nello stabilire se un comportamento è più o meno a rischio. E nel caso, per esempio, delle puff bar, nel momento in cui uno svapa non sa esattamente quanto lo sta facendo, quanta nicotina, quanto durerà quel prodotto, e questo è un chiaro meccanismo che l'industria della nicotina mette in campo per fare in modo che la persona che consuma non abbia un effettivo controllo, e la differenza un po' con altri tipi di prodotti. Per cui ecco, abbiamo dei nemici, come dire, degli avversari in questo campo molto forti anche da un punto di vista economico. Il nostro obiettivo non è tanto orientare i comportamenti anche delle giovani generazioni, ma semplicemente renderli più consapevoli affinché possano veramente fare delle libere scelte. Non le dico sul campo della pubblicità, questo è un altro elemento, no? E delle fake news. Oramai questo genere di messaggi sono normalizzati non più con le pubblicità classiche, ma all'interno delle serie TV che guardano i giovani, sui social, quindi un po' dappertutto nel loro ecosistema, e quindi è molto importante promuovere il senso critico per permettere delle scelte libere.
Di questi temi si è parlato soprattutto in occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, una giornata indetta dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, mi sembra che era il 30 maggio scorso, se non sbaglio, E tra l'altro voi siete attivi e collaborate anche in modo molto costruttivo con la Lega Polmonare Ticinese, quindi sono tutti temi che vi stanno a cuore e di cui vi occupate frequentemente. E quindi giustamente se ne parla al momento della giornata mondiale senza tabacco, però dovrebbe essere un tema sul quale si continua a parlare o si dovrebbe continuare a parlare ogni giorno.
Sì, diciamo, quella della settimana e della giornata del 31 maggio è un'occasione speciale, dico solo che i nostri stessi peer aiutano negli stand informativi, che sono centinaia i ragazzi e le ragazze che passano per fare i nostri quiz, fare una chiacchierata su questi temi, quindi è un'occasione positiva, ma dall'altra nel nostro cantone abbiamo programmi, quindi se penso al programma cantonale di prevenzione alcol, tabacco e prodotti simili, che è appunto coordinato dall'ufficio del medico cantonale, e che sostiene una serie dei progetti nostri della Lega Polmonare, cosa voglio dire? Che queste attività poi durano per tutto l'anno, quindi le nostre attività educative, di sensibilizzazione, microcampagne, consulenze vanno avanti ben oltre le giornate internazionali. È comunque un lavoro progressivo e, come dire, a cui serve sempre una dimensione di tempo per fare in modo che queste risorse in qualche modo si rafforzino.
Marco Coppola, c'è un apparato legislativo sullo sfondo, ci sono associazioni come la vostra, come Radix Svizzera Italiana, che si occupano appunto di prevenzione e di sensibilizzazione, ci sono enti privati e enti pubblici, ci sono persone. C'è attorno al tema delle dipendenze davvero un mondo che si muove e che è in movimento, e poi ci sono i giovani, e lo abbiamo detto stamattina, che sono sempre più coinvolti perché si parla non soltanto ai giovani, ma si parla con i giovani o sono i giovani stessi che parlano ad altri giovani. Secondo lei, in questo ambito, cosa si dovrebbe ancora fare? Cosa manca? Cosa si potrebbe rafforzare?
Beh, sono molte le cose, però a una tengo particolarmente, così mi aggancio a quello che stavamo dicendo prima. Quando vediamo, diciamo, l'industria, la pubblicità, l'industria della nicotina, ma anche dell'alcol e delle altre sostanze, quindi sia le industrie legali che, come dire, i traffici illeciti, avere forze anche di carattere economico molto grandi, è evidente che è molto semplice rispondere che è necessario, sostenere ancora di più la prevenzione e farlo in modo comunitario, quindi sia sostenerla da un punto di vista politico, economico, aumentandone le risorse, sia dall'altro fare ponte, verso la società, come stiamo facendo adesso, il più possibile. Cioè, cosa voglio dire? Che questi messaggi, sia quelli che cercano di fregare le persone per fare in modo che abbiano dei comportamenti a rischio, ma anche i messaggi di prevenzione hanno bisogno, di moltiplicazione, hanno bisogno di conoscenza, hanno bisogno di relazione per funzionare. È tutto fatto molto spesso da rappresentazioni anche negative, pensiamo a quelle dell'alcol, io tengo sempre a dirlo, quella che l'alcol e il divertimento siano per forza legati tra di loro, no? È una rappresentazione o che comunque non faccia così tanto male, bere o consumare alcol, sono tutte false informazioni, per cui per riuscire ad avere consapevolezza che non c'è consumo senza rischio, orientare meglio i propri comportamenti, abbiamo veramente bisogno dell'alleanza di tutte e di tutti, cioè che ciascuno si chini su questi temi e cerchi in qualche modo di capirci un pochino di più che non le semplici rappresentazioni magari con cui siamo cresciuti.
Cambiando un po' anche le narrazioni, che spesso sono fatte di pregiudizi e di luoghi comuni, per divertirsi, per stare insieme, per ridere, per scherzare, bisogna bere.
Esattamente, esattamente. Questo come molti altri, no? Che l'alcol aiuti a disinibirci, come dire, utilizzare le sostanze come alternativa delle risorse che comunque possiamo cercare di promuovere in noi stesse e in noi stessi. Ovviamente questo riguarda tutta la popolazione, anche noi adulti, ma in certi momenti della vita, lo è dall'adolescenza, che è un momento speciale, straordinario della vita di sviluppo, ma anche in altri momenti di forte cambiamento, cosa accade? Le nostre risorse diminuiscono perché il cambiamento è anche una forma di crisi e di questioni che emergono in noi, e allora se diminuiscono le risorse il rischio aumenta. Quindi, diciamo, la strategia è sempre quella di cercare di aumentare il più possibile sia le risorse individuali che quelle sociali, il poterne parlare con qualcuno, il condividere, non tenere le cose dentro, eccetera, eccetera.
Quindi partecipazione attiva con e per i giovani, ma soprattutto una partecipazione che sia proprio dei giovani con i giovani e poi sempre anche lo spirito critico, avere sempre uno spirito critico verso anche tutti i messaggi pubblicitari che bombardano spesso i giovani, soprattutto, ad esempio l'abbiamo detto, per quanto riguarda tutti i nuovi modi di fumare e l'industria della nicotina, i prodotti nicotinici.
Sì, esatto. Se chiedessi a lei, a qualunque nostro ascoltatore, ma anche ai giovani stessi, brevemente, quanto ti senti influenzato dalla pubblicità, probabilmente ciascuno di noi risponderebbe poco o nulla, perché è evidente che da un punto di vista psicologico questo genere di messaggi sfruttano l'inconsapevolezza, quindi il fatto che siano ripetitivi, il fatto che siano inseriti in, come dire, in contesti che non sono espliciti, non ti dicono esplicitamente di consumare, di bere, di svapare e così via, ma sono passati in modo subliminale, fa in modo che quelli in qualche modo si cristallizzino nell'immaginazione che ha ciascuno di noi, si normalizzino e poi nel momento in cui ho la possibilità di consumare io non abbia grandi limiti nel farlo. Quindi cosa voglio dire? Che quella del senso critico è una sfida di consapevolezza che vale per tutte e tutti, di domande, di tornare, come dire, a promuovere più domande che non avere necessariamente molte risposte. Il
Meno
fatto di
certezze, più
farsi
dubbi.
meno certezze, ma più domande, più confronto aiuta ad ottenere più punti di vista contemporaneamente, a meno rafforzare alcune credenze che a volte vogliono giustificare determinati comportamenti negativi e a rimanere in qualche modo più consapevoli e più aperti.
Nadia ci scrive: complimenti a Radix Svizzera Italiana per la metodologia usata, la trovo geniale, da giovane a giovane, dai giovani ai giovani, un compito importante, auguro tanto successo a questa associazione. Io ringrazio Marco Coppola, direttore di
Grazie a te,
Radix
grazie a
Svizzera
voi.
Italiana, grazie mille per essere stato con noi stamattina a Mille Voci, buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Que quiero.
Che bella canzone questa di Fiorella Mannoia, I venti del cuore, davvero uno splendido brano. Parliamo di torbiere. Le torbiere sono ambienti naturali affascinanti, preziosi e allo stesso tempo fragili, conservano biodiversità, custodiscono tracce della storia della vegetazione e del paesaggio, regolano il bilancio idrico e immagazzinano grandi quantità di CO2. Nonostante la loro importanza ecologica e climatica naturalistica, appartengono agli habitat più minacciati della Svizzera. E allora noi stamattina saliamo idealmente a San Bernardino, dove è stata allestita una mostra sulle torbiere, una mostra del WWF. Poi chiederemo alla nostra ospite come mai proprio a San Bernardino, ma è interessante appunto questa esposizione, questo momento per riflettere sulle torbiere. Allora abbiamo in linea Barbara Behr, che è presidente dell'associazione Paradisea. Paradisea è un progetto intergenerazionale di formazione e sviluppo che contribuisce attivamente allo sviluppo sostenibile a nord e a sud del Passo del San Bernardino. Signora Behr, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Allora, come mai proprio a San Bernardino le torbiere sono importanti, ma soprattutto sono minacciate?
Esattamente, San Bernardino è un vero hotspot delle torbiere, infatti sul passo si estende una grande zona palustre di importanza nazionale, poi anche scendendo verso il villaggio a sud del paese troviamo torbiere alte di importanza nazionale, anche torbiere basse di importanza nazionale, e addirittura a sud del villaggio si estende inoltre l'area chiamata Paludi del San Bernardino, che è inserita nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali di importanza nazionale. Ed ecco che però queste torbiere sono minacciate anche dai cambiamenti climatici, sono anche rimaste poche. In Svizzera circa il 90% di questi habitat naturali sono stati irreparabilmente distrutti. E dunque, come diceva, io sono presidente dell'Associazione Paradisea e noi cerchiamo di impegnarci per proteggere le ultime torbiere che sono rimaste, che si trovano soprattutto in alta montagna.
Quindi salviamo il salvabile. Tra l'altro l'associazione Paradisea collabora con WWF, in questo caso Grigioni e WWF Svizzera. Io ho spiegato brevemente che cosa sono le torbiere. Vuole precisare meglio che cosa sono esattamente le torbiere?
Ma molto volentieri, perché sono degli habitat naturali molto particolari. Per esempio, il loro suolo non è un suolo minerale normale, ma è formato dalla torba. La torba è un accumulo di resti vegetali morti, per esempio muschi, erbe, altre piante, che si accumulano appunto sul terreno. Questi depositi di anno dopo anno, soprattutto alla fine della stagione vegetativa, non vengono decomposti da organismi decompositori tipo dall'ombrico. Perché? Perché la torba è zeppa d'acqua, dunque non c'è ossigeno a disposizione. Significa che tutte queste piante morte non vengono decomposte e la torba è un accumulo appunto di materiale morto, e ci sono pochissimi nutrienti a disposizione. C'è tantissima acqua, e queste sono condizioni peculiari che sono molto difficili per la maggioranza delle piante alle nostre latitudini. Dunque, sono degli habitat per piante molto specializzate, e si distinguono poi anche le torbiere alte e le torbiere basse. Solitamente le torbiere alte si sviluppano sopra le torbiere basse. Le torbiere basse sono alimentate da acque di falda, o da rosselli, o da fiumi, o da laghetti che contengono dei minerali, mentre le torbiere alte sono alimentate soltanto dalle precipitazioni, dall'umidità dell'aria, dove solitamente non ci sono nutrienti e dunque sono habitat ancora più difficili da popolare.
Ecco, qual è l'importanza delle torbiere? Quale importanza hanno le torbiere dal punto di vista della natura, quindi naturalistico, e anche per noi esseri umani. Perché sono importanti? Ma... e soprattutto perché è importante salvaguardare le torbiere?
E questa è una domanda molto pertinente. Allora, forse la risposta più semplice è proprio perché sono habitat speciali, quasi spariti dal nostro territorio svizzero e dunque la loro biodiversità è minacciata. Questo è un punto. Però anche per gli umani, per noi umani, ci sono diversi aspetti che vanno citati. Prima di tutto sono anche degli archivi della storia della vegetazione e anche della storia degli umani, della nostra civiltà alpina. Perché? Perché appunto, come spiegavo prima, visto che nella torba non vengono decomposti i materiali organici e anche i semi, i pollini che ci cadono rimangono conservati, ecco che gli specialisti sono in grado di ricostruire proprio tutta la vegetazione dell'arco alpino, perché individuando i diversi pollini si può capire quando quali piante hanno popolato il territorio dopo lo scioglimento dei ghiacciai. Dunque sappiamo per esempio che nel Neolitico si trovano pollini di piantaggine, di rumice, ecco che allora gli umani hanno iniziato a ripercorrere le Alpi, oppure nell'alto Medioevo iniziamo a trovare anche pollini di graminacee, o più tardi, verso circa 2800 anni fa, ecco che si ritrovano i primi pollini di noce o di castagne. Dunque per questo punto è molto molto interessante anche per fare delle ricerche interdisciplinari. Poi un'altra importanza sicuramente è data dalla capacità delle torbiere di assorbire tantissima acqua e dunque hanno un po' come la funzione di spugna, soprattutto quando ci sono delle precipitazioni fortissime, sono capaci di ritenere l'acqua e poi rilasciarla pian pianino. E le torbiere una volta appunto erano presenti, molto diffuse sui fondovalle, accanto ai fiumi, e lo sappiamo che oramai tutti i fiumi sono canalizzati e dunque tutte queste torbiere sono sparite e quando abbiamo forti precipitazioni sappiamo che il pericolo di inondazioni sono molto alti. Ecco perché si fanno anche queste rivitalizzazioni dei corsi d'acqua, proprio anche per dare spazio alla natura e avere questo effetto spugna.
Sono degli archivi storici in pratica. Ecco, ma dove troviamo ancora delle torbiere nella Svizzera italiana? Io penso al Grigione italiano, a degli esempi in Mesolcina e in Calanca, in Valpostiavo, in Bregaglia, ma anche in Ticino. Quante e quali sono ancora le torbiere viventi?
Sì. Allora, in Mesolcina direi che c'è proprio San Bernardino, che è appunto questo hotspot molto, molto ricco. Poi in Calanca abbiamo l'Alte de Men sopra Buseno, oppure in Bregaglia, tutto attorno a Maloja, ci sono diverse torbiere alte e di transizione. Poi nella Val Poschiavo troviamo nella Val di Campo diverse torbiere e paludi, soprattutto nella Val Cancian, la Palugranda. E in Ticino, sul Lucomagno, sono molto conosciute le torbiere sul passo del Lucomagno, però anche in Val Piora, presso il lago Cadagno, o sopra Biasca, il Bol della Piana Azzora, sopra Irolo, Piansecco, poi non so perché lo chiamano Piansecco, perché le torbiere sono molto umide, si dovrebbe indagare un pochettino. Poi sopra Chiotta, ad esempio il Piano della Bolla, in Valla Vizzarra, in Val di Prato e poi giù nel Mendrisiotto, Besanzio, Livornetto, Genestrerio, Balerna, ci sono diverse paludi e non dimentichiamo evidentemente anche tutto il piano di Magadino.
Certo, sappiamo che, lo ha detto lei anche prima, lo ha anticipato, che il surriscaldamento climatico, la crisi climatica gravissima che stiamo vivendo, lo vediamo proprio anche di questi tempi, in queste settimane, e beh, certo non favorisce nemmeno le torbiere, che rischiano di scomparire. Allora, quale futuro avranno le torbiere nei prossimi decenni? Si potrà far qualcosa per tutelarle, per salvaguardarle, oppure si può fare ben poco? E appunto a questo proposito, cosa possiamo fare concretamente per conservare le ultime torbiere? Perché lei ha parlato di torbiere, ma non sono tantissime, che abbiamo ancora. quali sono i sistemi per tutelare, per salvaguardare, per mantenere quello che c'è, per salvare il salvabile?
Allora, le torbiere, come giustamente hai detto, sono minacciate un po' dai drenaggi che si sono fatti negli ultimi 100 anni, proprio per guadagnare suolo, per l'agricoltura, per gli insediamenti umani. Sono minacciate anche dal calpestio, dai cambiamenti climatici, dalla siccità più frequente, la perdita di acqua, pressione turistica, agricola. Ecco, se si asciugano perdono molte delle loro funzioni e una torbiera secca non accumula più torba, poi può rilasciare anche il carbonio invece di conservarlo, e nei prossimi decenni sarà quindi fondamentale mantenerle. Come mantenerle? Dunque, non drenare, non prosciugare, non costruire in questi ambienti, evitare il calpestio fuori dai sentieri, rispettare dunque le zone protette, ma direi anche di informare i turisti, scuole, popolazione locale, sostenere progetti di rinaturazione, dove è necessario chiudere vecchi canali di drenaggio, mantenere alto dunque il livello dell'acqua. E qui, per esempio, nel Grigioni, che da un anno ha stanziato la strategia biodiversità, ci sono anche dei fondi a disposizione per valorizzare questi territori. Proprio a San Bernardino settimana passata sono arrivate due scolaresche del canton Zurigo e ci hanno dato una mano a falciare queste torbiere, anche rastrellarle, curarle, togliere anche gli arbusti che a loro volta tolgono ulteriormente l'acqua presente. Ecco, le torbiere hanno proprio bisogno della nostra cura.
E sì, poi anche di acqua, lei lo ha detto, la siccità è un grosso problema. Tra l'altro ci scrive Luiselle, dice che c'è una torbiera anche in Valle Malvaglia, Quarnei. Grazie Luisella, se volete mandarci dei messaggi ovviamente sono sempre benvenuti e graditi allo 076 321 11 13. Con noi c'è sempre Barbara Ber, che è presidente dell'associazione Paradisea. Io, quando lei raccontava delle torbiere, pensavo ai ghiacciai. Lì la scomparsa è irreversibile, insomma, si stanno ritirando in modo veloce ma anche in modo irreversibile. Le torbiere non faranno la stessa fine dei ghiacciai?
C'è pericolo, sì, il pericolo c'è. Ogni tanto anche io mi chiedo, ma chissà, stiamo facendo dei lavori, serviranno a qualche cosa? D'altra parte, arrendersi non è una soluzione. Direi che vale la pena impegnarsi, ma vale anche la pena informare la popolazione, ma anche i turisti, come stiamo facendo qui a San Bernardino, proprio forse per avvicinarli un po' al territorio, perché stiamo perdendo assolutamente il contatto. Siamo comodi nelle nostre case, come dei principi e principesse, stiamo perdendo un po' il contatto con la natura, che è l'unica risorsa che abbiamo.
Quindi vale la pena, lei dice, impegnarsi e far qualcosa. Allora veniamo alla mostra che avete inaugurato sabato a San Bernardino, una mostra che è aperta ovviamente a tutti gli interessati. E cosa c'è in questa mostra? Perché fare una mostra e perché organizzarla?
Sì, evidentemente il WWF è impegnato nella protezione della natura, e il WWF Grigioni quest'anno festeggia il suo 50° e ha dedicato una mostra proprio alle torbiere, e attraverso questa mostra si possono veramente conoscere tutti i segreti di questi speciali habitat naturali. Ci sono anche degli elementi interattivi, c'è un'installazione audio, ci sono anche i visuali, dunque per fare anche un'esperienza virtuale in una torbiera potrebbe essere un punto di partenza per poi andare a scoprirle sul territorio di San Bernardino. Quindi questa mostra è stata molto apprezzata anche dalle scolaresche, e proprio sabato scorso l'abbiamo inaugurata ufficialmente e ha avuto un bel riscontro. Invitiamo proprio a fare una passeggiata a San Bernardino e a visitarla.
Dove si trova la mostra?
Si trova nella vecchia scuola alla Colonia, a Cuforta, strada della Cuforta numero 3.
Gli orari d'apertura?
Se di apertura basta andare all'ente turistico di San Bernardino, che vi daranno la chiave, potrete poi accedere individualmente a visitarla.
Quindi bisogna passare dall'ente turistico.
Sì, basta passare all'ente turistico, se la porta è chiusa, e se no potete entrare direttamente, non ci sono degli orari fissi qua alla mensa.
E sarà visitabile fino?
Fino alla fine di settembre.
Bene, quindi c'è parecchio tempo per visitare anche questa mostra. Tra l'altro il Laboratorio Vivente San Bernardino organizza quest'estate anche altre 4 manifestazioni bilingui, italiano e tedesco, legate alle torbiere. Che cos'è in breve il Laboratorio Vivente e quando e dove si terranno queste manifestazioni?
Ah sì, allora il Laboratorio Vivente è una collaborazione tra SUPSI, Alta Scuola Pedagogica dei Grigioni, l'Alta Scuola Professionale dei Grigioni e poi l'Associazione Paradisea e il Comune a Cavallo del San Bernardino. È una collaborazione che cerca di favorire la ricerca applicata per questi comuni in questione e tra l'altro appunto questo laboratorio favorisce anche delle manifestazioni di informazione e sensibilizzazione sui diversi argomenti, beni culturali e naturali peculiari della regione. È proprio in questo contesto che a Splügen il 7 di agosto si terrà un convegno proprio dedicato alle torbiere dove si spiegheranno proprio come si sono formate, quali sono le premesse anche del territorio perché si possano formare delle torbiere. Ci saranno degli esperti che ci spiegheranno anche il loro valore naturalistico ma anche archeologico, ci sarà l'archeologo del Canton Grigioni e poi anche rappresentanti della Fondazione Biodiversità Grigioni. Poi seguiranno 2 escursioni sul passo e all'Aida Fon, sempre escursioni bilingue come anche questo convegno dove si potrà proprio vivere in prima persona i segreti e la bellezza di questi habitat naturali.
Bello, voi insistete giornata, molto su prego sulla
dimmi.
Quarta giornata. No, vada pure sulla quarta giornata.
L'ultima grazie. La quarta giornata poi metteremo proprio mano. Dunque, dopo aver scoperto tutte le peculiarità di questi habitat, ci metteremo a lavorare e faremo anche una giornata di cura di ecovolontariato dove anche l'ente turistico del Moesano ci offrirà una merendina e ognuno potrà dare il suo contributo, un'ora, una giornata, saranno poi tutti benvenuti.
Allora, dal 1 giugno a fine settembre 2026 la Colonia di San Bernardino ospita la mostra itinerante Super Talent Moor, sì, le torbiere che talento, promossa dall'Associazione Paradisea in collaborazione con WWF Grigioni e WWF Svizzera. L'esposizione bilingue italiano-tedesco, accessibile a tutte le età, è gratuita e invita appunto a scoprire in modo immersivo e coinvolgente il valore straordinario delle torbiere sulle quali ci siamo soffermati e delle quali ci siamo occupati stamattina. Allora, voi dite che il bilinguismo tedesco-italiano gioca un ruolo fondamentale nel sottolineare la diversità culturale della regione e avete ragione, è bello questo vostro spunto, questa vostra iniziativa è sicuramente estremamente interessante, però perché si chiama Super Talent Moor la mostra?
Proprio perché queste torbiere hanno un gran talento, appunto ci proteggerebbero se ci fossero dalle inondazioni, accumulano il CO2, sono degli habitat speciali per delle specie minacciate dall'estinzione e dunque ne vale la pena conoscerle.
Quindi sottolineate l'aspetto talento più che altro di queste torbiere.
Esatto, sì.
Barbara Beri, in chiusura, abbiamo parlato tantissimo di torbiere. Quando si lavora per il WWF, quando si organizzano queste mostre, quando si fa un allestimento di una mostra come questa, ci vuole anche una buona dose di idealismo, sapendo che lei lo ha detto, lo ha comunque detto fra le righe, si spera che potranno essere salvate le torbiere, però certo, il mondo attuale non presenta grandi prospettive per quanto riguarda quelli che sono degli archivi storici e questo credo che sia il dato fondamentale, sono archivi storici imprescindibili, fondamentali anche per le ricerche.
Sì, è proprio interessante perché qui si uniscono le scienze naturali anche con le scienze, con la storia, per esempio. Ed è interessante perché queste torbe possono confermare anche delle fonti storiche. E questo
quindi è importante anche per la ricerca. C'è una domanda di Nadia che è molto interessante. I biotopi sono delle torbiere?
Ma il biotopo, cioè spesso si parla di un biotopo, si pensa a uno stagno.
Sì.
A uno stagno che può essere stato fatto artificialmente. E le torbiere di solito, naturalmente, si creano proprio appunto accanto all'acqua, che sia acqua corrente o stagna. Ed è lì che si sono formate anche.
Ecco, ma i biotopi torbiere, sono torbiere, sì o no?
No,
non sono torbiere.
Il biotopo di solito è uno stagno.
Sì.
Può essere accerchiato da torbiere, ma non necessariamente. No.
Grazie, Barbara Beer, presidente dell'associazione Paradisea. Le torbiere dunque hanno talento. Abbiamo parlato della mostra interattiva del WWF che arriva a San Bernardino, che è arrivata a San Bernardino e sarà visitabile fino al prossimo 30 di settembre, quindi c'è ancora tempo, ci sono ancora tre mesi per vederla e soprattutto per vedere poi dal vivo le torbiere, e sono tante soprattutto nel Grigione Italiano. Grazie a Barbara Beer e buon lavoro.
Grazie mille a voi per l'invito, buona giornata.
Buona giornata.